Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Blackout, abbiamo oggi il piacere di ospitare ai nostri microfoni il professor Mariano Bizzarri, classe 1957, oncologo e saggista italiano, autore di pubblicazioni scientifiche internazionali, di saggi divulgativi, nonché del primo dossier sugli effetti cancerogeni degli stabilimenti dell'Ilva di Taranto e della relazione sulla Goodyear di Cisterna Latina che ha portato alla condanna della multinazionale per danni alla salute. Allora, dopo questa lunga presentazione, buongiorno professore.
Buongiorno a voi e ai suoi ascoltatori.
Dunque, siamo lieti di averla qui, abbiamo seguito con interesse la sua audizione al Senato, oltre che seguito alcune sue interviste, e vorremmo toccare questa mattina con lei alcuni dei punti salienti, in quanto ci sembra giunto il momento di fare un bilancio. Inizierei sulla strategia di contenimento della pandemia, lockdown, distanziamento sociale e il problema delle scuole. Inizierei da qui.
Dunque, è vero che da un lato, soprattutto i paesi occidentali si sono trovati per primi, e l'Italia prima di tutti, a dover fronteggiare una situazione a cui erano quantomeno psicologicamente impreparati. Dico psicologicamente perché chi doveva sapere, i tecnici, sapevano di un pericolo, di una probabilità emergente di un pericolo di questo tipo già dal 2003-2004. Erano uscite varie pubblicazioni in cui si riteneva probabile, ipotizzabile, possibile lo sviluppo di una pandemia basata, un'epidemia basata su virus respiratori. Questa consapevolezza era tale che non solo ha fatto pubblicare numerosi testi scientifici e divulgativi, ma ha anche alimentato numerosi film di fantascienze distopici che oggi, con il senno del poi, retrospettivamente hanno ritratto una situazione molto simile a quella che abbiamo vissuto. Quindi l'impreparazione era relativa, soprattutto oggi che sappiamo che per vari motivi non è stato attivato un piano pandemico che era pronto, un piano che non è stato per disattenzione, per incuria, per superficialità, lo valuterà la magistratura, non è stato aggiornato come denunciato coraggiosamente dal dottor Francesco Zambone, e quindi la mancata attivazione di questo piano ha fatto sì che ci siamo trovati scoperti nel corso dei primi due mesi, privi di varie protezioni che paradossalmente abbiamo regalato e inviato alla Cina, e che poi dopo questi due mesi di errori, di contraddizioni, si è poi alla fine cercato di porre rimedio con una strategia basata su una scelta di rigidità, quando, sto pensando ovviamente ai lockdown per esempio, quando in molti altri paesi strategie più flessibili, strategie basate su un più attento e immediato tracciamento dei contagi, strategie basate su il containment delle fasce a rischio, sto riferendomi per esempio alla strategia giapponese o a quella che hanno fatto a Taiwan, ma anche alla Svezia, queste strategie hanno mostrato di essere vincenti. Un esempio solo. Durante la prima fase sarebbe stato importante, per esempio, fare molti più test per circoscrivere e identificare le persone a rischio. In quel periodo noi facevamo più o meno il test esclusivamente a persone che già presentavano i sintomi, di fatto rendendo impossibile il tracciamento. Ecco, questo sicuramente ha avuto un impatto negativo.
Per poi passare...
La cosa grave è che ci è stato impedito in quel periodo di mettere in campo le terapie domiciliari dettate dall'esperienza e dal buonsenso dei medici. Dare la tachipirina non serve a nulla, ovviamente. Secondo, che ci è stato impedito di fare le autopsie che, una volta avviate, ci hanno permesso di capire qual era il punto veramente importante di questa malattia, che porta a morte gli anziani con malattie importanti perché attiva un processo autoimmune e un'alterazione grave della coagulazione.
Professore, passiamo a, come dire, quello che poi è diventato il coniglio dal cilindro per risolvere la pandemia, in una situazione in cui il sistema sanitario rispondeva come rispondeva, anzi stava andando incontro a un vero e proprio crash. I vaccini sono sembrati, come dire, la panacea di tutti i mali. Quindi le chiederei su questi vaccini, quindi in relazione alla loro efficacia nel contenere il contagio, nel combattere l'evoluzione severa della malattia, nel garantire quell'agognato ritorno alla normalità che ci pare sia stato in qualche modo barattato con un principio di precauzione che dovrebbe fondare le politiche sanitarie.
Allora, lei ha usato correttamente il termine sembrare, perché in effetti i vaccini dall'inizio hanno offerto una grande opportunità, quella nel brevissimo periodo di contenere contagi e ricoveri in terapia intensiva e al tempo stesso offrire una ottima alternativa al nodo gordiano che era rappresentato dall'affrontare le inadeguatezze e le carenze strutturali del sistema sanitario italiano. Cosa sappiamo oggi? Sappiamo che, al di là del fatto che soprattutto nella categoria over 80 i vaccini hanno avuto un impatto significativo, questo impatto lo è stato esclusivamente limitato a un periodo molto circoscritto, 3-6 mesi. Sappiamo oggi che questi vaccini purtroppo non proteggono adeguatamente, non conferiscono una protezione reale dal contagio, più o meno ci si infetta allo stesso modo. È vero che si ha un'efficacia nell'ambito dei primi mesi, ma sappiamo che dopo di questi non solo l'efficacia svanisce anche con la seconda dose o addirittura col booster, anche quando addirittura gli ultimi dati dicono che col booster le cose vanno peggio rispetto a chi ha avuto due dosi. Ma la cosa grave è che a partire dal sesto-settimo mese assistiamo ad una inversione del risultato, cioè ad una protezione negativa. Cosa vuol dire? Che alla fine, a forza di stressare quel sistema immunitario, lo rindeboliamo al punto che dopo 7 mesi chi ha avuto 2 o 3 dosi è più, diciamo, è più in qualche modo esposto alla probabilità di contrarre il virus di chi non è stato vaccinato. La situazione è seria e questi studi stanno emergendo in modo drastico. Quindi, primo risultato, questo vaccino sembra compromettere, al di là dei benefici ottenuti nel brevissimo periodo, il sistema immunitario. Secondo, stanno emergendo i dati relativi agli effetti avversi. Qui una notazione importante: uno può capire tutto in situazione di emergenza, l'introduzione di un vaccino che in realtà è una forma di terapia genica, il fatto che molte procedure siano state abbreviate e facilitate, si comprende tutto nello stato di emergenza. Tuttavia, punto primo, ora non siamo più in emergenza e quindi è tempo di porre mano ad una politica di verifica di quelli che sono gli eventi collaterali. Punto due, proprio perché si sta in emergenza, dovevamo, e questo era compito dell'AIFA, predisporre un meccanismo di sorveglianza attiva, cioè seguire un determinato gruppo di persone per mesi per verificare gli eventi avversi di varia natura. Adesso stanno emergendo da una serie di studi pilota, da una serie di trial, e ci dicono che gli eventi avversi sono 100 volte superiori a quelli che vengono denunciati dalle casistiche ufficiali, quando sono disponibili, perché i dati non vengono più dati, perché aspettiamo ancora, perché molti sono addirittura paradossalmente segretati, perché sono alcune settimane, per esempio, che l'Istituto che alcuni degli ultimi bollettini, sia in Inghilterra che in Italia, che non vengono più pubblicati o mancano di molti elementi. La situazione è seria e richiede una valutazione statistica approfondita, perché in realtà stiamo parlando, ovviamente, specifichiamo attentamente quello che voglio dire. Io non sono contro i vaccini. Io sto facendo un ragionamento critico nei confronti delle risultanze cliniche del vaccino RNA prodotto da Pfizer e Moderna. E qualcuno mi dovrà spiegare perché nessuno ha preso in considerazione la valutazione e l'utilità di altri vaccini basati su tecnologie tradizionali o su altri approcci che possono essere quello prodotto da Cuba, il Soberana, o il Novavax, o quello prodotto dall'India. Ce ne sono tanti. Ma detto che i tre quarti del mondo si sono protetti e probabilmente meglio di noi con vaccini di altro tipo. Questo dibattito deve essere laicamente e serenamente affrontato, non per dire vaccino sì, vaccino no, ma per capire qual è il vaccino che effettivamente funziona e che offre protezione. Non siamo più in emergenza, e qui mi taccio, non abbiamo più il Covid di 2 anni fa, altro dato molto importante. Non possiamo più parlare di Delta, non possiamo più fare confronti e riferimento a quel vaccino e a quell'infezione. Oggi abbiamo Omicron, che, come si suol dire, è un altro film, è un'infezione molto meno grave, molto meno letale, molto più contagiosa. Che vuol dire? Vuol dire che la gente si sta vaccinando for free, da sola, a gratis, e quindi sarà da valutare veramente se serve affrontare una campagna vaccinale con i costi economici, sociali e sanitari per una malattia che sempre più va rassomigliando ad una influenza.
Professore, la riporterei un attimo dentro l'emergenza. E dentro l'emergenza, quando si facevano le valutazioni sulle strategie vaccinali, quello che a noi resta complicato da comprendere è come si sia passati dall'esigenza di proteggere i fragili a una vaccinazione di massa senza se e senza ma, fino ad arrivare in un batter d'occhio alle fasce pediatriche. Il tutto mentre già i dati arrivavano e ci dicevano sempre più chiaramente che questo vaccino non bloccava i contagi, dunque il raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge era una chimera. Che senso ha avuto in queste condizioni una vaccinazione di massa? Questo tipo di vaccini necessariamente sperimentali, come diceva anche lei, non erano di per sé disegnati per proteggere dalle forme gravi della malattia, perché esporre a rischi inutili chi non era statisticamente coinvolto nel problema? Perché non si sono sollevate voci in questo senso? Cioè, io non mi preoccupo dei servi, dei prezzolati, ma delle decine di scienziati, studiosi che hanno avallato questo approccio vaccinale. Perché, professore? Come se alcuni scienziati accettassero un livello paternalistico della medicina e, come dire, la conseguente infantilizzazione di noi tutti.
Guardi, molti scienziati hanno parlato, molti sono stati silenziati. In questi anni abbiamo assistito che chi si univa al coro del mainstream, anche se non aveva nessuna credibilità scientifica, come qualcuno che si fa passare per virologo, pur essendo uno che dirige una struttura ortopedica, tanto per fare un esempio, accanto quindi a questi che sposavano le linee sostenute dal Ministero della Salute, abbiamo altri che si sono esposti. Non è bastato neanche avere un premio Nobel per essere ascoltati, per essere tutelati. Sono stati ridicolizzati tutti coloro che hanno sollevato dubbi, critiche, osservazioni e riflessioni. Cos'è successo? Punto primo, l'uomo di scienza non è abituato a, come dire, scendere nell'arena, perché non è il suo ambito. L'uomo di scienza vero, come il vero magistrato, parla con le sentenze. E nel nostro caso parla con i dati scientifici. Io ho pubblicato sul Nature, ho avuto anche i complimenti del suo superiore, ho avuto un premio da quel che è stato per la ricerca sul Covid. Ho scritto dall'inizio, ma nessuno mi ha mai invitato in TV, né mi hanno permesso di avere una dialettica, uno scambio con il CTS, tanto per farle un esempio. Secondo, L'uomo di scienza può dare un contributo, può sollevare un'osservazione, quando c'è qualcuno pronto ad ascoltarlo in ambito politico e in ambito di popolazione. Le faccio un esempio. Quando più di un secolo fa Émile Zola scrisse J'accuse a proposito dello scandalo del famoso processo
Processo
Dreyfus,
Dreyfus.
il suo J'accuse, la sua voce di dolore pubblicata in prima pagina da un giornale, fu efficace perché c'era qualcuno che leggeva, c'erano parti politiche pronte a prendere, come dire, quel testimone e portarlo avanti, altrimenti sarebbe rimasto un articolo. Oggi, dove stanno queste forze politiche? E anche, dove stanno i sindacati? Dove stanno i rappresentanti dei lavoratori? E, vede, anche la popolazione, quando non riesce più a esprimersi in forma comunitaria perché l'hanno trasformata, appunto, io dico sempre, non abbiamo avuto l'immunità di gregge, ma abbiamo costruito il gregge, cioè un insieme di atomi che non hanno più connessioni fra loro. Chi doveva parlare e difendere costoro? I sindacati e i partiti non esistono più, i giornali non esistono più. Chi vuole che ascolti la parola di uno scienziato isolato, che tra l'altro è soggetto ai controlli, alle angherie, alle costrizioni e alle pressioni di quello che è un mondo accademico, amministrativo, compreso l'ordine, che ormai è diventato cinghia di trasmissione del potere. Il problema è politico. In primo luogo tocca ai politici porre rimedio e dare risposta.
Siamo molto d'accordo, ma non esiste anche un problema dentro le riviste scientifiche?
Ma guardi, sì, c'è
Cioè,
sempre
io
stato.
ricordo delle considerazioni proprio di Marcia Engel, ex caporedattore del New England Journal of Medicine, ricordo Richard Horton, director in chief di The Lancet, che era uscito con affermazioni ben gravi, dicendo la gran parte della letteratura scientifica, forse la metà, potrebbe essere semplicemente non vera.
Sono d'accordo, ma tutto sommato uno riesce a pubblicare. Poi ci sono state riviste che hanno avuto atteggiamenti coraggiosi e che hanno detto le cose. Mi permette di ricordare il British Medical Journal, che non è inferiore al
Certo,
Lancet.
il
Voglio
BM.
dire, stiamo parlando di una grande rivista. Io, per esempio, ho pubblicato un lavoro a nome della Società Mondiale, di cui sono segretario, delle associazioni di patologia clinica, in cui mettevamo in rilievo, per esempio, che le tecniche analitiche per valutare la positività fornivano un altissimo numero, 70-80% di falsi positivi. Una prima rivista ha provato a bloccare il lavoro, poi ne abbiamo trovato un'altra, altrettanto importante, che l'ha pubblicato. Sì, ci hanno fatto perdere 4 mesi di tempo, però alla fine la cosa è uscita e a livello di mondo scientifico se ne parla. Il problema è che questa roba non arriva nel mainstream, non arriva ai telegiornali, non è considerata dai politici che procedono contro ogni evidenza, voglio dire, sul fatto che non c'è beneficio atteso nella fascia, nei giovani, concordano tutti. Eppure il governo non cambia. Sul fatto che le mascherine oggi non servono a niente, l'ha detto pure Bassetti, ma il governo non cambia. Capisce quello che voglio dire?
Certamente. Parliamo di trasmissione politica, diciamo,
Non è
del.
che stiamo parlando. Bassetti, ma l'ha detto anche Crisanti, ma l'ha detto anche Galli. Non servono le mascherine a scuola adesso, è inutile. Eppure, nonostante che sia stata questa posizione sostenuta da interlocutori, diciamo, pubblicamente legittimati ad essere considerati espressione del mondo della scienza, la stessa Gismondo, nonostante questo, il governo continua ad andare avanti per la sua strada. Me lo dica lei qual è l'interpretazione. Io non faccio il politico.
Molto.
Lamento solo l'assenza di un interlocutore valido su questi temi. Punto.
Molto chiaro. Diciamo che forse un altro elemento che si potrebbe aggiungere di carattere forse più astratto, ma non meno importante, è anche il rapporto tra scienza e tecnologia, che è un rapporto sempre più problematico. Come dire, non scenderei troppo in filosofia, però in qualche modo la tecnologia tende ad ammantare la scienza, che invece è ricerca problematica di verità, tende ad ammantarla di neutralità, di progresso tout court, di ineluttabilità. Non so se riesco a spiegarmi.
No, è chiarissimo, ma questo è un vecchio tema, non c'è nulla di nuovo ed è oggetto di critiche e di riflessione da tempo. La tecnologia è una cosa, la scienza è un'altra, c'è un problema di uso sociale della scienza e della tecnologia, ma soprattutto oggi la scienza può svilupparsi se si sposa con degli strumenti tecnologici che purtroppo impongono un dazio, perché questi strumenti hanno un costo e fanno sì che l'indirizzo, l'attenzione venga portata a destra piuttosto che a sinistra o al centro o in alto o in basso. Non sto facendo ovviamente riferimenti politici, ma per dire l'uso, se a me se mi danno un telescopio difficilmente potrò fare ricerca sulle cellule, dovrò limitarmi a vedere le stelle, capisce che voglio dire?
Certo.
Il tipo di strumenti che stiamo utilizzando e che costano, perché oggi mandare avanti un laboratorio come il mio costa 200.000 euro l'anno, in verità qualcuno me li devi dare, capisce che voglio dire? Devo vincere progetti, devo trovare fondi, ateneo, dov'è che vengono allocati i fondi? Lungo le direzioni che vengono decise in altra sede.
Certamente, molto chiaro.
Pertinenti dello scienziato, ma neanche dell'università, dell'accademia. Quindi è un problema di gestione politica di questi livelli. Ma torno a dire, il problema è la insussistenza e la inadeguatezza della classe politica a cogliere quello che è uno stato fondamentale di quest'epoca, che è il rapporto tra scienza, tecnologia e potere. Punto.
E anche la possibilità magari dal basso di ritagliarsi uno spazio per spingere, per fare pressione sulla politica, cosa che è sembrata mancare a tutti i livelli, perché anche questo non si è visto dai sindacati, come diceva, ma anche, voglio dire, altri...
Io ho un'età che ricordo negli anni 70, da destra come da sinistra, quando c'era un qualche evento, le piazze si riempivano per contestare o da destra o da sinistra. Oggi io non vedo più delle nuove generazioni che riempiono per contestare.
Esattamente.
Hanno accolto, hanno accettato più o meno supinamente, al netto o come al solito, delle piazioni che esistono sempre, ma hanno accettato tutto. L'unica cosa importante da non fare per evitare vero rivolte sarebbe quello di levargli il telefonino, come era la pubblicità.
Tra l'altro, proprio le fasce.
Toccate il mio braille, mi pare. Non toccate il telefonino. Fatto questo, sono contento.
Peraltro, proprio le fasce più giovani sono state tra i più entusiasti sostenitori di tutto ciò che potesse riaprire verso la normalità, il che è anche comprensibile, insomma.
Questo dimostra che per qualcuno cioè, si può sempre trovare un prezzo per la propria libertà. Questo è il problema. E queste persone sono disposte a pagare. Molto semplice.
Un'ultima domanda, professore.
Esistono dei principi che vengono prima della tutela del corpo. La libertà, la propria libertà, la dignità, la libertà di avere una fede, di avere un'opinione e così.
Quei principi non negoziabili di cui non troviamo più traccia sociale, su questo sono d'accordo. Un'ultima domanda, professore, che mi sembra fondamentale per completare questa lettura. Il caso africano, in generale questa è stata un'epidemia dell'Occidente, no? I morti si concentrano principalmente tra Europa, Nord America e Sud America, che, come diceva qualche grande studioso, è in fondo un altro Occidente. Tutto il resto del mondo, in particolare l'Africa, abbiamo sentito anche, come dire, con le migliori intenzioni, sperticarsi per la mancanza di vaccini in Africa, ma servono questi vaccini in Africa? Cos'è successo in Africa?
Allora, intanto va ricordato che un agente causale può determinare effetti diversi nei diversi contesti. Se lei si prende il virus dell'Epstein Barr in Africa, parlo di giovane età, bianco o nero che sia, svilupperà molto probabilmente un tumore del linfoma di Burkitt. Se lei lo prende lo stesso virus in Europa, sviluppa una forma influenzale che è la mononucleosi infettiva. Perché? Perché questa è una sindemia, cioè al di là dell'evento causale, le conseguenze in termini di impatto sociale, di rappresentazione clinica e quant'altro cambia. Questa è una prima spiegazione. La seconda, c'è un vecchio detto che dice che l'ottimo è nemico del buono. Cosa vuol dire? Vuol dire, ma non è che abbiamo troppa medicina, troppa sanità, troppo interventismo, troppi farmaci in Europa? Non è che stiamo compromettendo la capacità spontanea del nostro sistema di reagire? Perché è un fatto che, nonostante che in Africa non abbiano quel livello di igiene, quel livello di funzionamento del sistema sanitario che possiamo trovare in Europa, perché abbiamo avuto così pochi morti? E questo è un interrogativo fondamentale, non è solo scientifico, è sociale, è anche un modo di vedere la vita. E al netto poi delle valutazioni, intendiamoci sul numero dei morti, perché qualcuno mi deve spiegare perché in Svezia abbiamo avuto per 1 milione di abitanti la metà di quelli che abbiamo avuto in Italia. Eppure in Svezia hanno fatto meno vaccini, meno medicina e niente lockdown. Sono tanti gli interrogativi. Nessuno finora ha avuto il coraggio di dire facciamo una 3 giorni di convegno, una convention nazionale, chiamiamo non gli scienziati del comitato tecnico scientifico che hanno nominato sulla base del manuale Cencelli, parliamoci chiaramente, ma chiamiamoli tutti, chiamiamoli a ragionare su quello che è successo, perché quello che è successo riguarda la nostra salute, la nostra libertà, la nostra democrazia.
E come fatto totale merita una riflessione totale. Siamo molto d'accordo. Noi dall'inizio della pandemia, da questi microfoni, abbiamo spinto per una lettura di quello che vedevamo come un fatto sociale totale che coinvolgeva tutti i livelli organizzativi, gerarchici della società, e come tale andrebbe interpretata, senza riduzionismi biologici o cose di questo tipo. Va bene, professore, la ringraziamo molto per il suo tempo, che sappiamo prezioso, e speriamo di riaverla ancora su questi microfoni.
Grazie a voi e buon lavoro.
A presto, a lei.
Arrivederla.